In altre parole,
salutiamo il nostro ospite oggi e per tutta la settimana, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Vogliamo parlare di un articolo che si trova oggi sui quotidiani italiani. In verità non parliamo dell'articolo, ma ne prendiamo spunto. Si trova anche in prima pagina sul Corriere della Sera. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Si riferisce alla notte fra sabato e domenica, durante le prove a Caracalla della parata del 2 giugno a Roma, una mandria di cavalli di alcuni reparti militari è sfuggita al controllo a causa di fuochi pirotecnici esplosi vicino ai recinti, e c'è stato un momento di caos, un momento di confusione. I cavalli hanno seminato scompiglio. E questo fatto di animali che sfuggano al tentativo di controllarli, di animali che siano imprevedibili, che creino sconcerto e mettano in pericolo gli esseri umani e si riprendano o prendano territori fuori dai quali li avevamo confinati, è una circostanza, Luca Scarlini, che si verifica sempre più spesso.
Decisamente. Nel caso romano, a quanto pare, qualcuno ha voluto scherzare pesante. Si dice un poliziotto locale che abbia lanciato dei petardi a scopo goliardico, creando un problema enorme. Ma è che gli animali sono sempre tormentati dagli esseri umani e stanno reagendo. Via via, l'immagine che degli animali gli esseri umani hanno avuto dal Novecento, nell'epoca capitalistica, è quella di creature o da usare per scopi economici, o altrimenti da tenere per scopi di compagnia, o da tenere più lontano possibile, la cosiddetta wild nature, che al limite uno guarda online dei documentari, ma non vuole averla molto vicina. E invece tanta è tale la violenza che l'essere umano ha portato agli ambienti naturali che gli animali stanno arrivando sempre più vicini alle città in tutto il mondo, con esiti spesso assai complicati, naturalmente, come se fosse una riconquista di spazi.
E ci sono molti esempi proprio di animali di specie diverse che in maniera diversa riconquistano un territorio dal quale erano stati esclusi.
Beh, il caso forse più clamoroso è in Giappone, nella prefettura di Yamaguchi, dove i macachi bianchi di montagna si stanno riconquistando un territorio da cui erano stati estromessi per speculazione edilizia e attaccano gli esseri umani anche con ferite gravi. Stesso accade con i capibara, che sono i più grandi roditori del mondo, meno aggressivi, ma che semplicemente si stanno mangiando tutti i giardini dei divi delle telenovele nella zona nord di Buenos Aires, che è un altro luogo di grandi speculazioni edilizie, dove abitano appunto i divi televisivi, le figure note del paese, e i capibara si mangiano integralmente i loro giardini curati da grandi architetti del design giardiniero internazionale. Quindi gli animali un po' per volta si stanno riprendendo i territori.
Si potrebbero anche citare come esempi, innanzitutto le zanzare, che poi diventano zanzare tigri e che ci tengono spesso lontani dai nostri giardini anche durante le ore del giorno, e che sono sempre più pericolose, sono l'animale più pericoloso al mondo. E poi anche i volatili, e in particolar modo Luca Scarlini abita a Venezia una parte dell'anno, in particolar modo anche nelle città i volatili sono spesso aggressivi.
Beh, Venezia è esposta a attacchi continui di gabbiani che ormai sembrano pterodattili, e ci sono cartelli da tutte le parti in città che segnalano ai turisti infiniti di stare attenti alla loro merenda, ma i gabbiani vengono e col becco adunco gliela prendono. I gabbiani attaccano i topi e li mangiano, attaccano i figli delle oche e li mangiano, attaccano i piccioni, e sono veramente dei serial killer dell'area. Naturalmente è chiaro che i gabbiani erano stati usati da Alfred Hitchcock per il suo film meraviglioso Gli uccelli, tratto dall'ancora più crudele racconto di Daphne du Maurier, The Birds, che racconta come gli uccelli completamente attacchino il genere umano e lo prendano di mira in qualche modo per sostituirsi ad esso. E in tutto questo è chiaro che i gabbiani danno abbastanza corpo e credibilità a questa minaccia di cui spesso si parla, e non solo da parte di scrittori di fantasia, del fatto che gli uccelli, che sono i più antichi discendenti dei dinosauri, abbiano un potere ancora molto forte di inquietare la nostra immaginazione.
In fondo, come discendenti dei dinosauri, portano avanti quell'emblema di terrore che poi si è incarnato nei draghi. Ecco, si potrebbe dire che gli uccelli in qualche modo rappresentino una forma di drago contemporanea e ci dimostra come gli animali possano essere visti in due maniere diverse, fondamentalmente, e entrambe le maniere li allontana dal modo invece realista di guardarli, o vengono disincarnati, quindi diventano dei pupazzetti, dei cartoni animati, dei peluche, oppure diventano una minaccia, qualcosa di cui avere paura, un nemico sostanzialmente.
Di fatto l'essere umano ha sempre creduto di poter dominare l'animale a 360 gradi, basti pensare agli zoo, ai circhi, ma in realtà gli animali hanno una vita loro che non c'entra niente con gli esseri umani. Ci sono animali che vogliono stare in relazione con l'essere umano, o esseri umani che riescono a gestire relazioni con animali, altri animali che assolutamente non vogliono entrare nel raggio umano e vedono l'uomo come il maggiore dei mali. Per cui è un tema molto complicato, molto scottante, che naturalmente, se si pensa anche alle cronache degli ultimi anni nell'arco alpino, tra Italia, Svizzera, Francia e paesi verso i Balcani, Austria e così via, coinvolge anche altri animali totemici che sono sempre stati un po' simboli della paura dell'essere umano, l'orso e il lupo. C'è un libro famoso di Michel Pastoureau che si chiama L'orso, storia di un re che è stato sconfitto, magnifico, che racconta come l'orso sia stato trasformato nel Medioevo nel nemico numero uno, addirittura incarnazione di Satana, dalle monarchie centroeuropee che non sapevano gestire una proliferazione ursina che colpiva fortemente i luoghi delle città per cercare cibo, naturalmente. Però è chiaro che il tema è estremamente controverso, perché da una parte ci sono persone che dicono che questi animali sono il male, naturalmente anche gli agricoltori spesso, dall'altra invece ci sono persone che dicono che si può tranquillamente gestire una convivenza, come si dimostra e come molte persone praticano, ad esempio nei territori dell'Abruzzo, sulla Maiella e sul Gran Sasso.
Sì, ci sono poi anche dei casi come i cinghiali, gli ungulati. In genere nei territori di montagna spesso i paesi non sono più abitati e il bosco e gli animali che il bosco porta con sé diventano sempre più vicini alle case. Un altro esempio emblematico è quello delle volpi, e le volpi si sono adattate in maniera straordinaria, e ci sono degli esemplari di volpi urbane che hanno imparato a trasformare il territorio delle città nel loro stesso territorio. Quindi in qualche modo gli animali invadono nuovi territori e cambiano abitudini millenarie, e poi bisogna farci i conti.
Per forza, anche perché gli animali, appunto, si sono ripresi tanti territori in giro per il mondo che l'uomo gli aveva estorto con la violenza, e abbandonano i loro territori anche perché sono desertificati, inquinati, esposti a grandi lavori minerari che creano problemi all'ambiente. I casi sono infiniti in tutto il mondo e devono andare in altri territori per poter proseguire l'esistenza. Quando si va in certe zone a Roma, ad esempio alla Giustiniana, che è più verso la campagna, i cinghiali sembrano i veri abitanti e gli esseri umani sembrano in realtà degli ospiti, guardati con una distratta tolleranza e scarsa attenzione dai cinghiali medesimi che stanno vicino ai discariche, ai cassonetti e alla ricerca di cibo. Il fatto è che l'immaginario, si potrebbe dire, alla Walt Disney degli animali buoni, gentili, sempre a disposizione dell'essere umano, è definitivamente tramontato. Non è un caso che negli ultimi anni siano usciti moltissimi libri che trattano della relazione con gli animali, anche da parte di persone che con gli animali lavorano. Ad esempio Italia Selvatica di Zoe, che era uscito da Uttet, raccontava la storia di una persona che è una guardia forestale e con gli animali deve trovare un modo di vivere e anche spiegarlo alle persone che vivono sovente invece di paure arcaiche e che non necessariamente sono reali.
In fondo anche alcune forme di ambientalismo o di protezione degli animali poi finiscono per percorrere una strada ambigua. Proteggiamo gli animali, sì, ma non vogliamo averli vicini, e questo genera una sorta di paradosso.
Quello senz'altro è vero, e poi naturalmente certe scelte ambientaliste hanno anche determinato risultati completamente antitetici al voluto. Per cui la questione è che, come è noto, i cinghiali ungheresi mandati nel centro Italia, dove i cinghiali non erano estinti ma erano fortemente ridotti di popolazione negli anni 70, hanno iperproliferato e creato i problemi di oggi. L'equilibrio della natura è estremamente complesso e tendenzialmente quando l'uomo ci mette la propria mano dentro produce più disastri che vantaggi.
E in effetti è un fronte di sorveglianza che bisognerà tenere sempre più vivo nei prossimi anni, proprio perché gli animali si stanno riprendendo o stanno prendendo dei territori e, come abbiamo visto, questo genera il ritorno di antiche paure e la nascita anche di nuove paure. Chissà che poi in qualche modo non si possa portare anche a un rapporto più realistico, più aderente al vero fra animali e esseri umani, quindi animali non visti come dei peluche alla Walt Disney e nemmeno come dei mostri, ma insomma staremo a vedere. Intanto abbiamo fatto una ricognizione generale della situazione con Luca Scarlini, che ringrazio e che sarà, lo ricordo, nostro ospite domani mattina, sempre alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata.
Rete 2.